Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata da Claudio.
Ed Anna, Ave Maria.
Eccomi, ieri ero ancora davanti alla Madonna di Fatima, alla cappellina, sono andato a, come dire, a riposarmi per modo di dire, insomma, a intensificare la preghiera, la meditazione, per cui ieri ero là, oggi invece sono qua con voi, cari amici radioascoltatori. Vieni, Signore Gesù, vieni presto a salvarci, vieni in nostro aiuto, andiamo incontro al Signore. Diciamo che forse è da qualche anno che gli diciamo che andiamo incontro al Signore, ma il Signore, diciamo che è stato Lui a venire incontro a noi. L'importante è che ci incontriamo, perché quello è il segreto, no? Quando lo incontriamo dobbiamo fermarci, come hanno fatto i pastori, come hanno fatto i magi, e adorarlo. Finché non lo adoriamo, vuol dire che non ci siamo ancora incontrati. L'incontro prevede proprio questa adorazione. Signore, da sempre tu mi hai amato. Pensate che San Paolo dice che ci ha amati ancora prima della creazione del mondo, per cui prima della creazione di tutte le cose materiali che noi vediamo, il Signore ha pensato a noi e ci ha amati già da prima. Oggi si parla di milioni di anni luce, di Big Bang, di storie varie. Prima di tutte queste cose qua, Dio ha pensato a noi e ci ha amato, pensate un po'. Però davanti a questo amore divino, che poi vedete addirittura si è incarnato nel Figlio Gesù, è venuto ad abitare in mezzo a noi, perché probabilmente ha tanta compassione di questo popolo dalla dura cervice che non dà retta a quanto il Signore chiede, non solo chiede ma insegna, propone, ci consiglia. Ecco. Allora, il Verbo si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi. Allora, in mezzo a noi vuol dire che deve stare in mezzo, al centro della nostra attenzione. Tant'è vero che anche il primo comandamento prevede questo: ama il tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutte le forze, sopra ogni cosa, per cui deve essere il centro della nostra vita, perché Dio ci ha pensati da sempre, prima della creazione del mondo. E allora davanti a questa realtà noi dobbiamo stare attenti di non farci seppellire dalle immondizie di questo mondo, ma dire io devo stare fuori dalle immondizie perché devo guardare a lui per essere raggiante, voglio essere felice perché dentro di me abita Dio, il regno dei cieli è dentro di voi. Siamo coscienti noi di questo regno dei cieli che abita in noi? Abitasse in noi saremmo felici, non saremmo depressi, saremmo gioiosi se avessimo da patire o se abbiamo da patire, riferendo tutto al nostro Signore che ha patito più di noi per amare noi, diremmo ha patito Lui per me? Beh, sono lieto di potermi associare i suoi patimenti, è vero, perché Lui tutto questo l'ha fatto per me. Adesso io diciamo che lo offro per amor suo, perché lui l'ha fatto per amor mio, per cui non ci sentiremo soli. Anzi, dire mi sento solo, mi sento sola è una parolaccia. Non esiste che io sono solo, perché io sono in compagnia dello Spirito Santo che abita in me. Vero? Lo Spirito Santo che abita in noi, ma non abita mica da solo. Abita con il Padre, con il Figlio, per cui in me abita Dio, ma io non lo conosco. In mezzo a voi c'è uno che voi non conoscete. E E questo non è soltanto in mezzo a voi, è dentro di voi e non lo conoscete, siete tristi, non è colpa di Dio, è colpa di chi non crede nella presenza reale di Dio che abita in noi. E allora il mondo è com'è perché non dà retta a Dio, il mondo è com'è perché si ribella a Dio, il mondo è com'è perché non fa niente per andare incontro a colui che ci ha amato da sempre, prima della creazione del mondo. E allora, se uno pensa così, si rasserena e si rattrista, cioè si rattrista perché dice, ma io dov'ero quando Gesù veniva a me? Quando faccio la comunione, dove sono io? Con la testa, dove? Il cuore, dov'è? Cosa penso io? Cosa vado a fare? Non sono cosciente di quello che accade, invece non devo essere un incosciente, devo essere una persona che ha fede in quello che Gesù ha detto. E se noi non crediamo a quello che Gesù ci ha detto, ne facciamo di lui un bugiardo. Ma pensate un po', chi è che ci propone di pensare o di non credere a quello che il Signore ci ha detto? È colui che è il mentitore fin da principio e noi gli crediamo. Invece Gesù, che è verità infinita, non gli crediamo. Sì, diciamo di credergli, ma in realtà non gli crediamo. Perché se credessimo a lui, faremmo quello che lui dice. E difatti, non chi dice Signore, Signore, è vero, ma colui che fa la volontà del Padre mio, che è quello di ascoltarmi. Il Verbo si è fatto carne, è venuto ad abitare in mezzo a noi, ci ha parlato del Padre, ci ha parlato dello Spirito Santo, ci ha parlato di tante cose che sono quelle che ci dovrebbero riempire il cuore d'amore e siamo così conciati, perché praticamente sembra che il Signore abbia parlato a vuoto, non stiamo attenti a quel che dice. E questa mattina abbiamo anche una bella lettura, che la lettura del profeta Sofonia. Io ho detto stamattina, questa è una sinfonia del profeta Sofonia, perché fa anche rima. E adesso passo la parola ad Anna, che vi leggerà, ecco, la prima lettura, a tra poco.
Eccomi. Allora, Gerusalemme, sicura del popolo ebreo, viene rimproverata di essere ribelle, nonostante tutti i prodigi operati dal Signore in suo favore. Ancora una volta il popolo eletto ha provocato l'ira divina, ferendo l'amore di Dio con l'ingratitudine e la ribellione alla sua legge. Quante volte, anche noi, nonostante tutti i benefici ricevuti da Dio, siamo ribelli, non osservando i suoi comandamenti. Preghiamo dunque il Signore di perdonarci ancora una volta e di dimenticare tutti i misfatti commessi contro di Lui e di convertirci. Dal libro del profeta Sofonia. Così dice il Signore. Guai alla città ribelle e impura, alla città che opprime. Non ha ascoltato la voce, non ha accettato la correzione, non ha confidato nel Signore, non si è rivolta al suo Dio. Allora io darò ai popoli un labbro puro, perché invochino tutti il nome del Signore e lo servano tutti sotto lo stesso giogo. Da oltre i fiumi di Etiopia, coloro che mi pregano, tutti quelli che ho disperso, mi porteranno offerte. In quel giorno non avrai vergogna di tutti i misfatti commessi contro di me, perché allora allontanerò da te tutti i superbi gaudenti e tu cesserai di inorgoglirti sopra il mio santo monte. Lascerò in mezzo a te un popolo umile e povero, confiderà nel nome del Signore il resto di Israele. Non commetteranno più iniquità e non proferiranno menzogna. Non si troverà più nella loro bocca una lingua fraudolenta. Potranno pascolare e riposare senza che alcuno li molesti.
Avete sentito che parole di fuoco? Ma chissà, tutti quelli che sono andati a messa questa mattina avranno ascoltato questa parola. Però dopo che il lettore avrà detto parola del Signore, è finito tutto. Che in pratica stamattina il Signore ci interpella e ci mostra qualche cosa che è molto interessante e anche profetico, perché quanto è scritto qui sarà quello che probabilmente capiterà anche a noi. Nel senso che il Signore, dopo aver mandato i profeti a dire queste cose, ha mandato la regina dei profeti. E quando il profeta si rivolge alla città, cioè non è che si rivolge ai muri, sapete, alle strade, ai monumenti, no? Cioè, certamente alla città, alla città vivente, cioè nel senso che si rivolge agli abitanti della città. E allora vediamo un po' cosa intende. Così dice il Signore. Il Signore o è Signore o non è Signore, no? Se è Lui il Signore, perché voglio fare io il Signore? È Lui il Signore, per cui Lui mi sta dicendo queste parole. E questo vale per noi, giorno 15, vero? Di dicembre del 2015. Guai alla città ribelle, impura alla città che opprime. Allora, cosa significa questo? La città ribelle, qual è la città ribelle? È la città che non, cioè sono gli uomini che non ascoltano Dio, che non danno retta a quello che dice il Signore e si ribellano e vivono al contrario. Fanno leggi contrarie, sono ribelli alla verità. Cioè, ribelle e impura. Ecco, l'impurità ha due, diciamo che viaggia su due binari. C'è un'impurità che è quella spirituale, che è data dall'orgoglio, dalla presunzione, dall'amor proprio, dalla compiacenza, tutto ciò che comunque è figlio della superbia. Quindi il demonio è spirito impuro, ma non ha carne. Qui è impuro, ma non ha carne. Invece per l'uomo è impuro due volte. Uno nello spirito e uno nella carne. Qui doppia impurità. Guai alla città ribelle, è impura. E ditemi voi dove sono le città pure, dove sono gli uomini puri di questo tempo che sono entrati perfino nella città santa, sono entrati anche nel santuario, vero? Per cui gli impuri sono presenti ovunque. C'è questa epidemia, questa peste. Diciamo, quando preghiamo San Giuseppe, però, questa peste di errori e di vizi che ammorbano il mondo. Ecco, allora, la città ribelle è due volte ribelle e due volte impura. Alla città che opprime, difatti è opprimente, per chi vuol vivere in modo cristiano, tu sei oppresso da ogni parte, perché quando parli con qualcuno non si sa se bene parlare o se bene star zitti, perché se tu parli così, ma tu sei un integralista, ma tu sei esagerato, i tempi sono cambiati, ma noi ci vogliamo bene, eccetera, eccetera. Ma questa è lingua biforcuta, diabolica. Quando ti rispondono così è perché non hanno perso la luce. E se sono beati i puri di cuore perché vedono Dio, ecco, le città impure, Dio non lo vedono. E la prova che Dio non lo vedono è data dai dati dei cristiani veri, che sono diventati una rarità e che dovremmo scrivere una lettera al WWF perché non si occupi soltanto di proteggere gli animali in via di estinzione, ma dovremmo anche chiedere che protegga i cristiani in via di estinzione. Non ha ascoltato la voce, non ha accettato la correzione, ma difatti, invece che farci correggere, adesso abbiamo inventato una possibilità, che anche se non ci correggiamo, il Signore è misericordioso, ci perdona lo stesso, ma questa qui è una falsità, non corrisponde alla verità, perché se io ti ho invitato a correggerti, non hai accettato la correzione, significa che devi convertirti, per cui non possiamo, vero, legalizzare una, come dire, questa mancanza di non accettazione della correzione e dire vabbè, pazienza, se non accetto la correzione, cerchiamo di essere aperti, di essere comprensivi, eccetera, eccetera. Queste cose le inventiamo noi. Bisogna pentirsi, per cui bisogna accettare la correzione. La Madonna, per esempio, guardate come siamo dei poveri disgraziati, almeno io penso per me, ma credo che forse anche voi siate abbastanza d'accordo, siamo dei poveri disgraziati. Perché? Pensate un po', l'uomo, poveraccio uomo, povera testa, povera intelligenza, povere virtù calpestate. Allora, la Madonna appare a Fatima. La Chiesa riconosce le apparizioni di Fatima. La Chiesa riconosce il miracolo del sole. Quello che la Madonna ha detto è successo. Se non smettete di offendere Dio, che è già troppo offeso, finita questa guerra, ne inizierà una di peggiore. Conferma, e c'è stata la guerra peggiore, per cui Fatima è vera. Allora, mi dovete spiegare come mai, se Fatima è vera, non si è fatto quello che Fatima ha chiesto, per cui è vera o non è vera? Abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, abbiamo intonato un lamento e non avete pianto, cioè siamo veramente città ribelle, impura, che non intende, non ragiona, per cui mi si dovrebbe spiegare come mai, se tu dici di credere a quell'apparizione, perché la Chiesa non ha fatto quello che ha riconosciuto? È tutto vero, ma non abbiamo fatto quello che ci ha chiesto. Ma perché? Per convenienze umane abbiamo lasciato da parte le convenienze divine. Per cui il mio cuore immacolato sarà il vostro sicuro rifugio, e vedrete come lo capiremo sto sicuro rifugio. Qui ormai siamo in mezzo ai demoni, no? È come dire, rifugiatevi nel mio cuore, perché fra poco, vero, voi vedrete, ecco, saranno lasciati liberi i cani mastini, adesso per dire i cani mastini, che non ce l'ho mica con i cani, no? E se vi lamenterete perché vi aggrediscono, perché vi mordono, è colpa vostra, perché io ve l'ho detto, dico rifugiatevi, perché vedrete i demoni cosa faranno, rifugiatevi nel mio cuore, perché solo nel mio cuore il demonio non può entrare, ma fuori del mio cuore voi siete in balia di quei denti canini che vi morderanno anche il cervello, perché non funziona più. La città che opprime, diciamo che una persona che vuol vivere, abbiamo detto prima, che vuol vivere correttamente, fa fatica a stare insieme alla città, agli uomini che ti opprimono con proposte contrarie, che non comprendono e addirittura criticano, diciamo, ciò che il Signore ha insegnato. questa città, siamo noi quelle città lì, state attenti, non ha ascoltato la voce, non ha accettato la correzione, per cui manco ti ascolto e tantomeno mi correggo, perché mentre parli io penso ad altre cose, no? Qui non ha accettato la correzione, è venuta a dircelo, guardate, ed è venuta a dircelo, ma meglio di così non poteva fare, è venuta durante una guerra mondiale dove stavamo piangendo sofferenze immani e dolori di ogni sorta, è venuta durante la guerra a dirci: se non smettete di offendere Dio, state male adesso, starete peggio, perché scoppierà una guerra peggio di questa. È successo, niente da fare. Non abbiamo accettato la correzione e siamo finiti dentro in un mare di guai. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, cosa abbiamo fatto? Peggio della prima, peggio della seconda, ma che cosa ci aspettiamo? Abbiamo voglia noi di proclamare anni e non anni, vedrete cosa succede. Non ha confidato nel Signore, non si è rivolta al suo Dio, per cui i Niniviti, voi pensate, no? Il re, che non aveva conosciuto Gesù Cristo, vero? Però sapevano la legge di Dio, e questo re, magari ci fossero i re. Allora, questo re ascolta la parola di Giona e proclama digiuno e penitenza, tutti quanti lui compreso. Immaginate voi le nostre repubbliche che invece di presidenti, invece di far penitenza, firmano leggi contro Dio, ma vi rendete conto? Cioè, sfidare Dio. No, non potevamo nascere in un secolo peggiore, noi abbiamo i governanti che sfidano Dio, dicono: tu, ma che, le tue leggi tientele per te, le leggi le faccio io sono il vostro Dio, ma avete votato, per cui sono il vostro Dio. E io firmo le leggi contro il Dio di Israele, il Dio che i credenti credono, ma se lo vogliono lo facciano a casa loro, ma qua noi siamo uno Stato laico, per cui siamo liberi e vogliamo essere libertini, vogliamo essere più che liberi. Non ha confidato nel Signore, non si è rivolta a Dio, ma si è rivolta alla propria testa malata, baccata. Allora io darò ai popoli un labbro puro, perché invochino tutti il nome del Signore e lo servono tutti sotto lo stesso giogo. Ma per darci un labbro puro bisogna che ci purifichi, e quella è la purificazione che arriverà. Purifica, mio Signore, sarò più bianco della neve, ma per essere purificati, cari miei, sapete, non sono bastate due guerre mondiali per purificarci, siamo diventati peggiori dei nostri padri. Allora dice: perché invochino tutti il nome del Signore, questo avverrà dopo il trionfo del cuore immacolato, e lo osservano tutti sotto lo stesso giogo, il giogo dolce e leggero della verità di nostro Signore Gesù Cristo. Il mio carico è leggero, il mio giogo è dolce, non gli crediamo? Guarda che razza di giogo abbiamo tra capo e collo, una cosa non si respira più, cioè è un'oppressione della verità, un calpestare la verità. Da oltre i fiumi di Etiopia, coloro che ti pregano, tutti quelli che ho disperso mi porteranno offerte. In quel giorno non avrai vergogna di tutti i misfatti commessi contro di me, perché allora allontanerò da te tutti i superbi gaudenti e tu cesserai di inorgoglirti sopra il mio santo monte. Ma perché avvenga questo? Non è che avviene che la mattina uno si sveglia e questi, gli orgogliosi e questi che ci opprimevano, sono spariti, dice, dove sono finiti? Sono morti? Dove sono finiti? Sono emigrati sulla Luna, su Giove, su Marte? Dove saranno finiti? Saranno finiti sottoterra, saranno sommersi, saranno, guardate, la visione che la Madonna ha fatto vedere a Lucia di Fatima è la stessa che la Madonna ha fatto vedere a Teresa Musco, va bene? Per cui gli oceani, è vero, copriranno le città, gli tsunami che abbiamo visti erano dei piccoli segni del grande tsunami che butterà giù grattacieli, eccetera, eccetera. E così vedrete un po'. Allora, mi porteranno dopo quel giorno della umiliazione del popolo superbo, allora, dove saranno allontanati da noi tutti i superbi gaudenti che adesso, cari miei, se danno un sacco di arie perché promulgano leggi contro Dio, ecco, tutti coloro non ci saranno più. E tu cesserai di inorgoglirti sotto il mio santo monte. Lascerò in mezzo a te un popolo umile e povero. Oh, umiliato perché abbiamo meritato quello che ci sarà. E pensate che la Madonna a Teresa Musco ha detto: i vivi rimpiangeranno i morti, vedrete che umiltà. E dice: e povero, avremo perso tutti gli euro, tutti gli ori, tutte le macchine, tutti i cellulari, saremmo rimasti veramente poveri. Però veramente, e allora diremo: Signore, cosa abbiamo combinato? Cosa avete combinato? Quello che avete davanti agli occhi, avete devastato il mondo, la terra che io ho creato, mettendo tutte le cose belle che ho fatto per voi. Ecco, lascerò in mezzo a voi a te un popolo umile e povero, umiliato e impoverito, visto che adesso siamo superbi e ci sentiamo ricchi di cose materiali che non servono poi a niente. Confiderà nel nome del Signore il resto di Israele, cioè quelli che resteranno, il resto di Israele, quelli che resteranno, confiderà nel nome del Signore, sarà il trionfo del cuore immacolato di Maria. Questi sì che confideranno nel Signore che ci ha mandato sua madre. Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato, che sarà il vostro sicuro e via d'amore che vi conduce a Dio. Non l'abbiamo capita, non la vogliamo capire, la capiremo, saremo costretti a capirla. Ecco, non commetteranno più iniquità e non proferiranno menzogne. Quante menzogne, quante bugie, tutti questi che proclamano delle cose che non sono, per far credere all'uomo che tante cose che non sono vere, vero? L'uomo che deriva dalla scimmia. Dovremmo dire che forse a sto punto, come oggi, dovremmo dire che è la scimmia che deriva dall'uomo, per quello che combina, è diventato peggio di un animale, è un quadrupede. Allora, non si troverà più nella loro bocca una lingua fraudolenta, imbroglioni. Anche i falsi profeti, imbroglioni, tutti queste pseudo-religioni, è vero? Basta bocche fraudolenti che vanno dicendo che il vero Dio è quello che dicono loro. Si dovranno convertire anche quelli che si vogliono tagliare la gola. Potranno pascolare e riposare senza che alcuno li molesti. Ah, il trionfo del cuore immacolato di Maria. Potranno pascolare, non con le macchine, sapete, speriamo che rimanga qualche pecora, qualche mucca, e riposare senza che alcuno li molesti. Ah, il trionfo del cuore immacolato. Infine, il mio cuore immacolato trionferà. Infine, ma sapete cosa dobbiamo vedere prima? Non ci credete? Mangiavano, bevevano, si sposavano, compravano, costruivano, così piove, diluvio universale, mangiavano, bevevano, si ammogliavano, piove il fuoco dal cielo, però nessuno ci credeva, ci ha creduto Noè prima e poi Lot, eccetera. Adesso vediamo quanti ci credono. Noi stiamo come in una ruota, quella dei topolini, sapete, crediamo di andare da qualche parte, noi siamo schiavi della ruota che gira, balla su balla e non viene fuori la verità. La verità è una, volete salvarvi? Fate penitenza, voi immaginate, no? Se il Presidente della Repubblica dicesse, italiani, siamo in questa situazione perché siamo peccatori, tutti penitenza, io compreso presidenti e non presidenti, tutti quanti, il Signore direbbe, si sono pentiti, l'anno della misericordia, ma te puoi immaginarti, ma tu ci scherzi su queste cose, ma tu credi che succederà questo? Non è possibile. Dovrà intervenire il Signore perché qui non c'è più nessun uomo che possa fare qualcosa. Ecco. E questa qua, diciamo, è la prima lettura. Poi abbiamo anche il Salmo. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode, ringraziamo e lodiamo il Signore sempre. Signore, vieni a salvarci, Signore, purificaci, Signore, castigaci, ma salvaci. Loderò il Signore anche quando tu ci castigherai per salvarci, sempre sulla mia bocca la sua lode. Io mi glorio nel Signore, i poveri ascoltino e si rallegrino. Certo, ascoltiamo e rallegriamoci, perché il Signore ci vuole salvare, per cui lui trova anche i metodi, capite? Quando accadrà quello che è stato, cioè sono profezie, ma sono cose, diciamo, che di persone credibili, ecco, cosa succederà? Quando vedremo che tutto salta per aria, molti diranno, Signore, pietà! E basta questa parola, Signore, pietà, perché non vadano all'inferno. Questo popolo impuro, ma oggi sporcaccioni che ce ne sono da tutte le parti, che addirittura insegnano ai bambini e agli ragazzi a diventare sporcaccioni, perché bisogna essere impuri e i peccati della carne sono quelli che mandano più anime all'inferno, ma voi vedete, noi siamo in mezzo ai demoni che insegnano agli uomini ad andare all'inferno, venite a casa mia, non andate in paradiso. L'ho perso io, dovete perderlo anche voi. Per cui la purezza, non fornicare, ma scherzi, ma tu dici, ma Claudio, ma da dove vieni tu, come, non si può fare queste cose, ma no, non è possibile, siamo fatti così, guardate a lui e sarete raggianti, i vostri volti non dovranno arrossire e arrossiranno se non guarderemo a lui. Dovremmo vergognarci di non aver dato retta né a Gesù Cristo né alla sua Santissima Madre. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce. Ma veramente c'è da essere angosciati a vedere tutte queste cose che accadono, nessuno che le dice. Giriamo le parole, vogliamo mescolare verità con menzogne e farle passare tutte per verità. Il volto del Signore contro i malfattori, per cui il Signore, il suo volto è contro i malfattori, è inutile che pensiamo che il Signore li guardi, è vero, e sorrida, no? Davanti ai malfattori, il volto del Signore è contro i malfattori, per eliminarne dalla terra il ricordo, annegati, bruciati, non lo so, ecco, ma questi malfattori, e siamo pieni di malfattori, il Signore li eliminerà dalla terra, anche il ricordo spariranno questi malfattori. Gridano i giusti che sono strapazzati in questa città che ci opprime e il Signore li ascolta. Il Signore non è mica sordo, sapete, dice il regno dei cieli è vicino, eh. Abbiate pazienza, presto trionferà il cuore di mia madre, no? Per cui avrete un cielo nuovo e una terra nuova, in un certo senso, non è quella. Ecco, li libera da tutte le loro angosce. Qui c'è da essere angosciati, non trovi ragione neanche se vai in chiesa, delle volte devi fare le discussioni con il parroco. Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato, egli salva gli spiriti affranti, il Signore riscatta la vita dei suoi servi, non sarà condannato chi in lui si rifugia, e dai a questo rifugio, eh? Il mio cuore immacolato sarà il vostro sicuro rifugio e non sarete condannati. Ma nel cuore della Madonna c'è Dio, per cui il rifugio è il cuore della Madonna, ma è Cristo, no? Nostro Signore. Non sarà, il Signore riscatta la vita dei suoi servi, non sarà condannato perché ha obbedito, perché dice chi in lui si rifugia. Chi è che si è rifugiato? E chi si vuole rifugiare? Ma che? Anzi, poi pensate un po', questa volontà di Dio, il Signore vuole, ma nelle parrocchie viene predicato, ecco, i primi 5 sabati del mese, la consacrazione al cuore immacolato, che sarà il nostro sicuro rifugio, ma che? E così, dice, ma Claudio, era meglio se stavi a Fatima, perché sei venuto a darci di quelle notizie. Vieni, Signore, non tardare, perdona i peccati del tuo popolo. Ecco, purificaci, oh Signore, saremo più bianchi della neve. E qui mi fermo, e dice, meno male, mi fermo. E naturalmente chiediamo una pausa musicale, vero? Vediamo un po', Anna.
Certamente, allora. Ci risentiamo tra poco, io ricordo il numero di Radio Buon Consiglio 0825 444 391. A tra poco, Ave Maria.
riprendiamo allora la nostra conversazione, la nostra meditazione, e qui non c'è da spaventarsi, diciamo, c'è un motivo eventualmente per spaventarci, sapete qual è? Vedere la durezza di cervice e la durezza di cuore, perché il Signore non vuole la morte del peccatore, ma che si converta e viva. Il punto è questo, bisogna cambiare vita. Siamo sepolti da notizie su notizie, per cui quello che sentite adesso lo mettete come pubblicità che arriva a casa e poi buttate tutto nel cassonetto. Dovete fare una scelta, non ascoltate le cose sbagliate, non ascoltate tutte le cose di cui siete curiosi di sapere, di sentire calunnie, ascoltare la parola di Dio e metterla in pratica. Siamo invasi veramente da questi roditori, questi sono dei roditori, tutti questi media sono come i roditori che ci rodono e ci corrodono il cervello, e non c'è più spazio per la verità. Siamo tutti sullo stesso piano, sia la verità che la menzogna, tutta roba buona o tutta roba non buona. E allora, ecco, bisogna far pulizia, silenzio, parla, oh Signore, il tuo servo ti ascolta, vieni Signore, non tardare, ma vieni Signore, non tardare, noi lo stiamo dicendo, non tanto perché aspettiamo Gesù bambino nella grotta di Betlemme, ma vieni a salvarci Signore, perché il Signore praticamente è già venuto 2000 anni fa, siamo noi che non siamo ancora andati da Lui, anche se magari pensiamo di essere andati. Chi mi ama osserva la mia parola, questo è il punto, la conversione. Ecco, passo la parola ad Anna che vi leggerà il Santo Vangelo e poi il commento di Don Dolindo.
Benissimo, sì. L'atteggiamento dei principi, dei sacerdoti e degli anziani di Israele riguardo alla predicazione del regno di Dio e della conversione è quello del figlio, descritto nella parabola, che accetta l'invito del padre a lavorare nella vigna, ma poi non lo fa. Il figlio che invece a parole rifiuta, ma poi obbedisce, rappresenta i peccatori pentiti, che accolgono la divina parola, si convertono e si santificano, così da meritare un posto nel regno dei cieli. Dal Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: figlio, oggi va a lavorare nella vigna. Ed egli rispose: non ne ho voglia. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: sì, signore, ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del padre? Risposero: il primo. E Gesù disse loro: in verità, io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne e voi sulla via della giustizia, venne a voi sulla via della giustizia e non gli avete creduto. I pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi, al contrario, avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti, così da credergli.
Sono parole di fuoco che dovremmo e dobbiamo meditare profondamente. È venuto Giovanni, non gli avete creduto. Ma qui è venuto ben più di Giovanni. Tant'è vero che Giovanni sussultò nel grembo di Santa Elisabetta alla presenza di Gesù, alla presenza di Maria. E il più grande tra i nati di donna ha parlato di penitenza, ma non gli abbiamo creduto. È venuto Gesù Cristo, a cui Giovanni diceva che di non essere degno di legargli i lacci delle scarpe, dei sandali, ma se lui non era degno, che era umile perché era santo, il più grande, di legargli i lacci, noi siamo degni di comunicarci nel modo in cui ci comunichiamo quando andiamo a messa, neanche ci confessiamo e non vogliamo riconoscere i nostri peccati? Ecco, amiamo noi Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze sopra ogni cosa? Chi ha il coraggio di dire di sì? Amiamo il prossimo nostro come noi stessi? Per amare il prossimo come noi stessi, noi dobbiamo avere un amore per Dio così grande che trabocca. Quello che esce, cioè quello che trabocca, è per i fratelli. Se non sei pieno di Dio, sei un chiacchierone. Se non sei pieno di Dio, sei un venditore di parole, ma non dai niente ai fratelli, perché non trabocchi di amor di Dio. E poi, non vi sto a fare tutto l'esame di coscienza, non fornicare, ma qui si fanno le fornicazioni anche con gli occhi, è vero, chi guarda e desidera ha commesso adulterio, pensate un po', io guardo queste povere ragazze che vanno in giro, come vanno in giro, no? E non si rendono conto che mettendosi in quella condizione, lo fanno per essere desiderate, per spingere il fratello a cadere. Addirittura dicono: io quello me lo faccio. Pensate un po', sono praticamente a servizio del demonio, no? E si vantano pure di ciò di cui dovrebbero vergognarsi, ma mica solo le ragazzine, ci sono anche le donne che non sono più ragazzine e vanno in giro conciate così perché hanno imparato da quel che guardano la televisione. Bisogna essere come quelle là, invece bisogna essere come la Madonna, vero? Imitazione di Maria. Abbiamo fatto le meditazioni noi sull'imitazione di Maria, somigliare alla Madonna. Mica, ecco, praticamente qui alla fine dice che quelli che hanno detto prima di no, poi si sono convertiti e hanno detto di sì. E poi ci sono quelli che hanno detto di sì, che poi hanno detto di no. Per cui, vedete, com'è facile perdere la fede, com'è facile credere di essere fedeli, ma nel momento della prova, ecco, diciamo di no. Allora somigliamo al nemico, il quale ha detto non serviam, ecco, e anche quelli che non dicono di no sono servi del demonio, perché hanno imparato da lui a dire non serviam. E quanti cristiani battezzati dicono non serviam? I pubblicani e le prostitute vi precederanno nel regno dei cieli, perché hanno visto quello che hanno combinato, si sono pentite dei peccati fatti, hanno chiesto misericordia, hanno cambiato vita e il Signore li perdona, li precederanno nel regno dei cieli. Pensate che belle figure facciamo. Quanti cristiani credono di andare in paradiso perché saranno preceduti da coloro che si convertiranno veramente, non di quelli che credono di essere convertiti da presuntuosi, ma di fatto non lo sono. E allora preghiamo e prepariamo le vie al Signore, abbassiamo i colli della superbia e della presunzione, riempiamo le valli dei nostri peccati di... Che peccati sono quelli lì? Sono i peccati di omissione, cioè il bene che potevi fare e non hai fatto. E questi peccati di omissione, sapete quante valli dobbiamo riempire? Di preghiere, di sacrifici, di meditazioni, di confessioni, di lacrime, c'è da riempire tutto questo. Ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Tu vedi il tuo vicino che rischia la perdizione perché vive come un animale, tu però lo critichi ma non offri preghiere e penitenze per la sua conversione. Questo è un peccato di omissione, non soccorrere gli ignudi di grazia. Coloro che credono di trovare felicità in ciò che li renderà infelici e addirittura rischiano di essere infelici per tutta l'eternità. E allora vedete, la parola di Dio è una lama a doppio taglio, dice San Paolo, affilatissima, che separa la menzogna dalla verità. Se questo non avviene, se non viene insegnato, vuol dire che vogliamo modificare anche la parola di Dio perché non diventi più una lama affilatissima che separa la menzogna dalla verità. Tutto fa brodo. E va bene, adesso vi passo Anna che vi leggerà la meditazione di Don Dolindo, Ave.
Capitolo 21, San Matteo, sono a pagina 461. A pagina 459. Ecco qua, scusate. I principi dei sacerdoti, cioè i capi delle 24 famiglie sacerdotali, e gli anziani del popolo, cioè i membri del sinedrio appartenenti al popolo, erano sommamente adirati nel vedere che Gesù insegnava, sembrando loro un arbitrio, e perciò gli si avvicinarono, domandandogli con quale potestà compiva quel ministero. Non glielo chiedevano per indagare, ma per dirgli con quell'espressione che gli usurpava un potere che non aveva. Gesù Cristo non avrebbe potuto loro rispondere che insegnava per propria divina autorità, perché essi ne avrebbero preso motivo per tacciarlo di bestemmia. Non poteva venire a discussione con loro, perché erano mal prevenuti. Egli allora, per convincerli che erano mossi da mala fede, disse che voleva prima da loro una risposta precisa sulla natura del battesimo di San Giovanni. Se avessero agito per vero zelo, non sarebbero dovuti ricorrere a sotterfugi. Ma dire apertamente la verità. Essi, invece, risposero che non sapevano da dove fosse il battesimo di San Giovanni. E Gesù, di rimando, disse che neppure egli diceva loro con quale potestà operava. Con delicata carità, volle richiamare la loro attenzione sulle vere disposizioni della loro coscienza e su quelle della sinagoga, e volle indirettamente rispondere alla loro domanda. Perciò propose le parabole dei due figlioli e dei cattivi vignaioli. Essi si mostravano così zelanti dell'osservanza della legge, ma a parole soltanto. In pratica non ne facevano nulla, mentre i peccatori e le meretrici, trasgressori della legge, ascoltavano la parola di Dio, si pentivano, riparavano le loro pessime azioni e praticamente operavano il bene più di quelli che se ne mostravano zelanti. Giovanni venne da parte di Dio a richiamare i peccatori alla conversione e ci riuscì, mentre essi, pur protestandosi fedeli, rifiutarono di credergli, rinnegando così le medesime scritture che lo avevano annunziato. Si erano meravigliati che gli insegnasse senza la loro autorità, ma avevano dimenticato che in ogni tempo Dio aveva mandato profeti straordinari con autorità ricevute da lui immediatamente. Egli allora aveva inviato lo stesso suo figlio, invece di congiurargli contro, avrebbero dovuto ascoltarlo e riviverlo più di qualunque profeta. In realtà anch'essi seguivano l'esempio dei loro padri che avevano perseguitato i profeti e già si accingevano a cacciare fuori di Gerusalemme lui stesso e ad ucciderlo. Perciò sarebbero stati puniti come vignaioli infedeli, sarebbero stati privati dei benefici divini, mentre egli, posto come pietra angolare del regno di Dio, sarebbe passato ai pagani, fondando la Chiesa sulla ferma roccia incrollabile edificio della nuova alleanza. Gesù Cristo parlò severamente ai suoi oppositori, perché essi non cercavano la verità, e difatti come conclusione dei suoi discorsi cercarono di mettergli le mani addosso. È vero che essi si trovavano di fronte ad un fatto nuovo e singolare, che in quel caso appariva loro come l'arbitrio di un uomo, ma si trovavano anche innanzi ad argomenti di verità luminosissimi, che avrebbero potuto e dovuto approfondire. Noi, troppo abituati a vedere anime false o illuse, potremmo quasi trovare giustificata l'opposizione degli scribi, dei farisei e dei sacerdoti. Se vedessimo oggi un profeta, forse lo lapideremmo anche noi, e forse lo lapidiamo realmente. Ma non dobbiamo dimenticare che Gesù Cristo era Dio e che, conversando con Lui, avendo solo un poco di rettitudine e di umiltà, sarebbe stato impossibile non scorgere l'immensa luce che da Lui emanava e non sentirsi conquisi dal suo ineffabile amore. Noi viviamo in un'epoca di intensa persecuzione contro Gesù Cristo e la sua Chiesa. Ascoltiamo da ogni parte le grida frenetiche degli scalmanati che rifiutano il regno di Lui e che portano in trionfo il male e i più spregevoli fra gli uomini. In tanta tempesta di apostasia e di ingratitudini dobbiamo essere tutti come asine e asinelli che portano in trionfo il Re d'amore. Lasciamo ciò che è terreno, rinneghiamo noi stessi, formiamo nel mondo stesso come un tappeto di onore al Re divino, spogliandoci di noi, e nonostante tutto portiamo Gesù in trionfo. I gloriosissimi martiri moderni che ne danno l'esempio. Gesù si avanza ed essi hanno rinunziato alla loro vita e li hanno formato, per così dire, con i loro corpi e col loro sangue, un cammino di onore per farlo trionfare. In un'atmosfera così calda, anzi arroventata di sedizione e di orrori, leviamo anche noi le palme del trionfo sul mondo e su tutte le moderne eresie e gridiamo: Osanna al Redentore Divino, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna! Si impone al nostro cuore una fedeltà incrollabile fino alla morte, e diremo pure una serietà di vita, perché in un ambiente di angustie e di eroismi singolari non possiamo impicciolire in tante stupidaggini di interessi, di sport, di moda, né possiamo eccessivamente preoccuparci delle nostre velleità. Quello che deve preoccuparci veramente è il trionfo di Gesù Cristo su tutte le miserie dell'apostasia moderna. La nostra fede sia piena, viva e ricca di opere. Se siamo come il fico infruttuoso, tutto apparenze, meritiamo la maledizione del Signore. Saremmo pieni di foglie se ci contentassimo di un apostolato esterno e trascurassimo quello interno. Se fossimo osservanti di una disciplina organizzatrice e trascurassimo quella della perfezione d'animo. Tempio vivo di Dio siamo noi. E non possiamo farci profanare dalle preoccupazioni della vita terrena. Chi non conosce altra preoccupazione che quella riguardante i beni temporali, il comprare, il vendere, il possedere. È tempio profanato. Come potrebbe esserci una chiesa senza la Santa Messa, l'Eucarestia, la preghiera, il confessionale? E come può vivere un'anima tempio di Dio senza ascoltare la Messa, confessarsi, comunicarsi e pregare? Una giornata passata solo tutti intenti al lavoro materiale o ad altri affari rappresenta una giornata di profanazione per il tempio dell'anima. In questi tempi difficili e amarissimi, Dio ci chiama in tanti modi alla conversione e manda anche oggi nella sua vigna anime straordinarie per farci risorgere a nuova vita cristiana. Non siamo come i vignaioli infedeli. Non ricacciamo sistematicamente tutto ciò che sa di straordinario e di soprannaturale, perché facendo così ricacceremo anche Gesù Cristo che ci visita. L'infedeltà ai doni del Signore può renderci indegni del regno di Dio e può farlo passare agli altri popoli, come già vediamo. Umiliamoci e riconosciamoci peccatori. Convertiamoci a Dio quando i santi ci richiamano a Lui. Mostriamoci gelosi della ricchezza della nostra fede, che è un tesoro insostituibile. E siamo fieri del carattere cristiano, senza cercare altre bandiere sotto le quali percorrere il nostro mortale cammino. Persuadiamoci che Gesù Cristo è la pietra angolare del mondo e che Egli vive solo nella sua Chiesa. Chi urta contro di Lui è sfracellato e chi presume di erigersi sopra di Lui è schiacciato dalla sua maestà e potenza. È la storia di 20 secoli che ce lo conferma, è la storia contemporanea che noi stessi viviamo. Tutto rovina in quel regno o in quella coscienza dove Gesù Cristo è perseguitato e dove è disconosciuta la sua Chiesa. Le nazioni decadono, si imbarbariscono, sono rese schiave, muoiono, gli individui si abbruttiscono, si sconvolgono, marciscono, rovinano. È la legge della storia che non fallisce. E non fallirà mai. Amen.
Benedetto Don Dolindo, e a proposito di Benedetto, tanto per renderci conto in che situazione stiamo, quando Benedetto XVI è stato eletto, e lui sapeva benissimo la situazione della Chiesa, ha pronunciato queste parole: pregate perché io non abbia a fuggire davanti ai lupi. Io prima ho parlato di mastini, ma sempre cani con denti canini hanno, per cui o lupi o mastini, per cui se ha dovuto pronunciare queste parole vuol dire che c'è un clima terribile. Vedete che poi si è ritirato, ecco perché era impossibile governare dei cristiani che non vogliono farsi governare o sono governati dalle proprie idee sbilenche. Questa è la situazione, in realtà, non vi dico di più, anche se so di più, ma non ve lo dico perché vi scandalizzereste. E oggigiorno, diciamo, vedete che Gesù è stato flagellato alla colonna, oggigiorno tu sei flagellato sulle colonne dei giornali, sei flagellato sui programmi televisivi, comunque sempre flagellato sei, basta che tu ti opponga alla menzogna, che sicuramente il mondo ti flagellerà senza pietà. E così è stato così sta accadendo e noi aspettiamo quel bel momento in cui il Signore ci renderà poveri e umili. Abbiamo bisogno di povertà, così ci accontenteremo di tutto quel che abbiamo, se lo abbiamo, altro che 50 paia di scarpe di tutte le marche, di tutti i colori, ma cose dell'altro mondo, magliette di tutti i colori, di tutte le firme, le unghie, mi tocca vedere le unghie variopinte con tutti i colori, brillantini, scure, chiare, rosse, verdi, mamma mia, ma ragazzi miei, quelle unghie serviranno a grattarci la testa per dire cosa abbiamo combinato, quante anime abbiamo graffiato con quelle unghie. E comunque, guardate, voi direte che no, tu ci deprimi, io vi dico quello che so, e voi pensateci bene e cerchiamo di andare incontro al Signore che viene in uno spirito diverso da quello che stiamo vivendo, perché se speriamo che senza far niente di bene il bene venga avanti, assolutamente no, andiamo d'incontro, il bene viene ma bisogna dargli incontro, noi gli abbiamo voltato le spalle e andiamo in senso contrario. E con questo termine, oggi è la festa, vero, della regina dell'ordine serafico, per cui regina dei francescani, delle francescane, regina delle clarisse, di tutti coloro che sono ispirati, vero, a San Francesco, regina dell'ordine serafico, prega per noi e salva i tuoi servi fedeli. Ecco, dai lupi. Ecco, adesso abbiamo un bel fioretto che Anna vi leggerà.
Madre e avvocata. Il beato Tommaso da Celano, nella sua biografia, scrive che San Francesco d'Assisi circondava di un amore indicibile la madre di Gesù, perché aveva reso nostro fratello il Signore della Maestà. In suo onore cantava lodi particolari, innalzava preghiere, offriva affetti tanti e tali che lingua umana non potrebbe esprimere, ma ciò che maggiormente riempie di gioia, la costituì avvocata dell'ordine e pose sotto le sue ali i figli che gli stava per lasciare, perché vi trovassero calore e protezione sino alla fine. Imitiamo anche noi l'amore indicibile del poverello d'Assisi per Maria Santissima, che lesse a regina del suo ordine serafico. Così ne riceveremo anche noi calore e protezione sino alla fine.
Bene, anche oggi siamo arrivati alla conclusione di questo programma e credo che tutti abbiamo capito che dobbiamo andare incontro al Salvatore per farci salvare, in compagnia della Madre, di colui che è venuto a salvarci e che è anche corredentrice, per cui anche lei si è offerta per la salvezza nostra. La gratitudine, viviamo un Natale di gratitudine, in cui regali, cene, pranzi, guardate, credo che faremo bene a fare un po' di penitenza e dire i regali dobbiamo farli a nostro Signore, i regali dobbiamo farli ai nostri fratelli offrendo preghiere e penitenze perché non vadano perduti, molte anime vanno all'inferno e non c'è nessuno che preghi e si sacrifichi per loro. La Madonna, Madre di Dio, di Gesù Bambino, queste parole qui ci dice molto serie e molto severe e noi siamo, ci gongogliamo nelle sciocchezze fino al giorno in cui dovremo piangere, speriamo, per i nostri peccati. Per cui prepariamo e andiamo all'incontro, facciamo i regali ai nostri fratelli che rischiano l'inferno, che ce ne sono tantissimi, sapete, altro che sciocchezze di questo mondo. Santa giornata a tutti da Claudio
e da Anna. Ave Maria.